Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
As a function of the great policies of President Trump and his administration, and as an act of faith in America, Tesla is going to double vehicle output in the United States within the next 2 years.
That's double. A big deal. That's true. Thank you. And by the way, he makes one car. This one I don't understand. This one I don't want, but that's okay. Without a steering wheel. It comes out next year, right? Yes. Explain that, please.
Yes. The Cybercab starts production in Texas next year. And it's self-driving. We have so much confidence in the self-driving nature of it that it will actually not have a steering wheel. It will not have pedals. It'll either self-drive or not drive at all. But it'll self-drive.
President Trump,
and I'm going to pass on that particular.
La verità è che noi siamo un po' ostaggio delle tecnologie, delle big tech, delle tecnoligarchie che stanno sostenendo Trump, dalle mail di Google ai pagamenti con PayPal, passando per l'intelligenza artificiale di Altman e tanti altri strumenti tecnologici. Gli europei non hanno una vera e propria autonomia e stride un po' il fatto che von der Leyen investa sulle armi invece che in innovazione tecnologica. Ma perché? Però questa Tesla è diventata motivo di cotanto scandalo.
Non sapremo come altro chiamarla se non marchetta. Tecnicamente poi vi dirò qual è la definizione più corretta di marchetta, ma intanto rimaniamo ai fatti. Donald Trump ormai si presenta sempre in pubblico con il suo fidato sodale Elon Musk. Sono un po' come Sancho Pancia, ve lo ricordate, il grande protagonista del romanzo di Cervantes Don Chisciotte? Appunto, sono come quella coppia lì straordinaria, Don Chisciotte e Sancho Panza. Sì, sono così, non voglio dire la coppia comica Stanlio e Ollio, anche se appunto la fisicità di entrambi in qualche modo potrebbe evocarlo. Ma rimaniamo a Cervantes e a Sancho Pancia e Don Chisciotte della Mancia. Loro però non combattono contro dei mulini a vento, perché in realtà il nemico c'è, almeno uno dichiarato, e si chiama Putin, anche se per Trump ora quello non è un nemico. E allora rimaniamo alla marchetta, quella che tecnicamente chiamiamo marchetta. Si presenta in pubblico con Elon Musk e davanti a una bellissima Tesla, una bellissima macchina, dice: questo signore è un genio, questo signore fa delle macchine straordinarie. Ora, non ci sarebbe nulla di male nel promuovere un prodotto del territorio, diremmo così, però ci sono dei dettagli che sfuggono. Primo, quello del presidente americano. Secondo, quello non è semplicemente un imprenditore multimiliardario, ma è anche un esponente del governo. Terzo, in America ci sono anche altre persone che fabbricano auto, e quindi se io fossi un produttore americano di auto mi farei come minimo venire una mosca al naso, perché considererei quell'endorsement di Donald Trump come un intervento a gamba tesa o una sorta di concorrenza sleale, di pubblicità non dovuta. Trattasi semplicemente di marchetta, dovuta al fatto che in quest'ultimo periodo, purtroppo per Elon Musk, i suoi affari non vanno benissimo. Sì, perché da quando sta il governo anche il titolo di Tesla è precipitato. Non soltanto le borse americane sono precipitate in questi ultimi giorni, ma anche il titolo di Tesla. Ora vedremo se quella che chiamiamo, lo ripeto, una marchetta, vedremo che effetti avrà. Ma rimaniamo per ora al significato etimologico secondo l'enciclopedia Treccani. Marchetta, piccola marca, in pratica la marca assicurativa, cioè, dice la Treccani, il bollo che veniva applicato sui libretti di lavoro. Oppure, secondo significato, il termine marchetta sarà semplicemente a significare il gettone che le prostitute di una casa di tolleranza ricevevano dalla tenutaria ad ogni prestazione come riscontro ai fini del compenso di cui avevano diritto. Per estensione, dice la Treccani, in frasi gergali, la prestazione stessa, far marchetta, vorrebbe dire fornire prestazioni sessuali dietro pagamento. Ora, io non voglio estendere troppo il significato, ma quando si dice appunto hai fatto una marchetta, in questo caso non ha fatto semplicemente un favore al suo amico e sodale Elon Musk. No, no, ha proprio provato a vendere le sue macchine. E infatti a un certo punto il filmato si chiude con Trump che sale a bordo della famosa, famosissima Tesla. Come si chiama questa, se non, lo ripeto, marchetta? E in tutto questo c'è anche una ricaduta italiana della vicenda Tesla. Nicola Frattoianni e la moglie Elisabetta Piccolotti hanno una Tesla. Dicono: siamo rimasti fregati. La Tesla? Ma non è mia, dice Frattoianni, è di mia moglie. Se vuole sapere qualcosa, chiami pure lei. Nicola Frattoianni è il segretario di Alleanza Verdi e Sinistra e in questo momento è molto critico con l'amministrazione americana. E quindi ogni cosa che proviene da là è considerata dal leader di Alleanza Verdi e Sinistra un problema. Per questo è una notizia che la deputata Elisabetta Piccolotti ha un'auto elettrica del Tycoon. Siamo rimasti fregati, dice Piccolotti al Foglio. L'abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista. E non avete pensato di venderla? Domanda un po' ironico il cronista. L'abbiamo presa con leasing, quindi per ora non è possibile, ma quando sarà, certo ce ne libereremo, la venderemo. Cioè, avete capito? Ora la macchina diventa un problema. E quindi la moglie di Frattoianni, siccome dice che Musk è un nazista, deciderà prossimamente di venderla. Incredibile.
Non un euro per le armi. Le armi non sono la soluzione, ma l'ostacolo al raggiungimento della pace. L'Europa senza pace è morta. Per questo voglio lasciare la bandiera europea cucita con quella della pace, per non dimenticarlo mai. L'avrei lasciata alla presidente von der Leyen, ma ancora una volta ha snobbato il dibattito parlamentare e questo luogo che più della Commissione rappresenta la democrazia.
E alla fine l'Europarlamento ha detto sì alla risoluzione Ursula von der Leyen, ma Ursula aveva già deciso, quindi non c'era bisogno del passaggio parlamentare, anche perché questo passaggio parlamentare non dice nulla, trattasi di risoluzione. Fatto sta che Ursula von der Leyen incassa questo sì con un via libera con 419 deputati favorevoli, 204 contrari e 46 astenuti. Ma la vera notizia del voto di ieri a Strasburgo sul piano von der Leyen del riarmo da 800 miliardi, un piano imponente e importante, la vera notizia è che i democratici si spaccano. Sì, ci sono 11 astenuti e 10 favorevoli. Ovviamente è questa la notizia più importante, perché il no della Lega e del Movimento 5 Stelle di Alleanza Verdi e Sinistra era già ampiamente previsto. Diversa è la posizione del PD, che si trova nella duplice difficoltà. Da una parte la Schlein aveva dato la linea e aveva detto il suo no al piano Ursula. Dopo una lunga trattativa durata più di 24 ore, il gruppo parlamentare guidato da Nicola Zingaretti al Parlamento Europeo aveva trovato una mediazione, cioè non possiamo definitivamente cassare il piano von der Leyen, troviamo un'altra strada, e la strada trovata era l'astensione. Sì, avete capito bene, l'astensione, cioè mentre i socialisti europei, gli altri gruppi parlamentari di Spagna, Germania, eccetera, hanno sostenuto il piano Ursula von der Leyen, avendo peraltro i socialisti dato la loro fiducia a von der Leyen e votata, ricordiamo che il PD teoricamente è il partito che assieme agli altri componenti del Partito del Socialismo Europeo hanno dato il loro via libera alla Commissione Ursula. Bene, idem, cioè il Partito Democratico si spacca, 10 votano a favore del piano e 11 si astengono. È questa la vera fotografia, è questa la vera notizia. Vi dicevo prima che in realtà il fatto che la Lega abbia votato contro non è un problema, cioè è un problema per Giorgia Meloni, ma non lo sarà, perché nei fatti alla fine il centrodestra ha sempre dimostrato che votano divisi, molto spesso in Europa accade sempre così, ma poi colpiscono uniti quando sono in Italia. E quindi le divisioni, ormai lo sappiamo, e nella storia del nostro paese le divisioni sono sempre molto più forti a sinistra che non a destra. E allora questi 11 astenuti, che sono sostanzialmente quelli che hanno seguito la linea Schlein, sono esattamente quell'uno in più rispetto ai 10 favorevoli al piano di Ursula von der Leyen. Beh, sicuramente da questo voto è la leadership di Elle Schlein che ne esce un po' indebolita. Questa è la realtà. Vedremo. Poi ci sono altri appuntamenti. Il 15 marzo, tutti in piazza, l'appello di Repubblica, l'appello di Michele Serra. Anche lì, sì, in piazza però, ma con le bandiere della pace, con le bandiere dell'Europa Unita. Poi c'è la piazza invece del 5 aprile di Conte. Anche lì, Conte con parole d'ordine molto precise, no al piano di riarmo. Insomma, anche lì, idem, andranno in ordine sparso. Per ora l'unica persona che a sinistra guadagna da queste divisioni è proprio lui, Giuseppe Conte, che ha fatto la scelta di dire da subito un netto no al piano von der Leyen. Per lui però era più facile, lui Ursula non l'ha mai sostenuta.